È un'ora vagamente tra le 8.35 e le 8.40. Lo dico con l'approssimazione del caso per sottolineare il momento di blackout informatico che da questa mattina ci accompagna come se fosse un cane guida nel corso di questa giornata. L'orario è indeterminato, la certezza invece è che è tornato in onda il giorno delle locuste con un prequel alle 7.45 di questa mattina, come avverrà il venerdì. E poi ora, orario più tradizionale, 8.35 circa fino alle 9, per chi si fosse perso il prequel, ancora una volta buongiorno, bentornato professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, bentornata a questa sigla, mi mancava.
Lo capisco, vi siete già probabilmente persi, se non c'eravate, tutto il tema Mario Draghi, l'euro al ribasso, gli annessi e i connessi, ma adesso ci sono molte altre cose in questa seconda parte del giorno delle locuste. Tra l'altro ricominciamo in perfetta sintonia con la settimana della moda e il professor Di Stefano questa mattina mi si è presentato con un impeccabile soprabito beige, sembrava l'ispettore Derrick.
Sì, è una roba d'antan.
Infatti lo ha fatto per la settimana della moda, ma quella tedesca, però quella che fanno
la settimana della moda vintage.
Ho capito. Senta, ma le capita di girare per Milano in questi giorni? Sarà
poco,
capitato?
Poco.
Beh, insomma, basta poco.
Pochissimo.
Per strada?
Sì.
Allunga l'occhio?
No.
Ha fatto i buchi dietro al Sole 24 Ore? Come no?
A parte il fatto che Sole 24 Ore lo leggo sull'iPad, quindi non posso fare il buco dell'iPad.
Beh, però sarebbe un genio se facesse i buchi nell'iPad.
Cioè, no, non butto l'occhio.
Cioè,
che non è nel mio stile.
Ho capito, ma se vede...
Poi non riesco a deconcentrarmi.
Cioè, se vede sei modelle che passano per strada, lei pensa a Lehman Brothers, che poi è un vecchio trucco per durare di più.
No, semplicemente... Le trovo tutte uguali, quindi.
A tutte uguali, le trova. Sì. Stereotipate.
Esatto.
Ho capito. Vabbè, peraltro, giusto per avere un link con una materia.
Con che cosa?
No, che lei è un pochino più abituale, non so se l'ha visto, ma le scarpe di Sex and the City sono entrate in borsa.
Ecco, ma quali sono quelle lì?
Che ne so io?
Jimmy Choo.
Jimmy Choo, vede che lo sa?
Okay.
Ah, sapeva tutto di Jimmy Choo, no, e delle scarpe di Sex and the City?
No, ma che Jimmy Choo dovesse entrare in borsa, sì, è un caso che non mancherà di suscitare un bel po' di polemica.
Ma Jimmy Choo chi è? Il della valle cinese?
No, innanzitutto è una signorina.
È una... No, questo per dire, qual è la mia conoscenza in termini di scarpe.
No, non è della Valle, è una Zanotti americano.
Uno Zanotti americano. Vabbè, allora parliamo di Stati Uniti, perché il tema con cui ripartiamo in questa seconda parte del giorno delle locuste riguarda l'elusione fiscale, perché dal tesoro americano è arrivata una stretta su quelle multinazionali che scappano all'estero per non pagare le tasse. Sostanzialmente.
Sì, bisognerebbe dirlo forse a Renzi.
Tipo la Fiat.
Esatto, perché mi sembra il caso, è assolutamente simile la reazione del tesoro americano dopo l'annuncio che Burger King si sposta la sua sede, ha comprato una piccola società per spostare la sua sede in Canada. E quindi evitare, per la precisione, in Ontario, il tutto.
In Canada fa l'hamburger di Alce, Burger King.
Ma non gliene fregava nulla, secondo me, di fare l'hamburger di Alce, quanto il fatto che la tassazione sulle imprese in Canada è il 26,5 contro il 35, che è l'aliquota massima negli Stati Uniti, non molto dissimile, tra l'altro, dalla nostra. E la Burger King è solo l'ultima, perché già Sony Pictures Image Works, il colosso farmaceutico Valeant, avevano scelto la stessa strada per sfuggire, diciamo, alla fiscalità americana. E da questo momento il Tesoro ha messo a punto un piano anti-elusione che dovrebbe appunto impedire ulteriori episodi simili a quello di Burger King. Piano dal quale, mi direi, appunto, potremmo immediatamente imparare, perché la futura Fiat Chrysler Automobiles, come noto, dovrebbe avere sede in Olanda proprio per avere una fiscalità migliore, ma lo stesso discorso vale per l'Automatica, che ha acquistato International Game Technology e che anch'essa ha spostato gran parte della propria piramide societaria sempre per sfuggire alla fiscalità sul profitto.
Ce l'hai presente gli Imagination? No, vabbè, glielo dico io. No, non ce li ha presente.
Non ce li ho presenti. Quando faccio quindi, quella faccia lì...
No, quindi... No, perché mi viene in mente che potevamo fare la cover di Illusion, facendo Illusion.
Illusion.
No, non le sto chiedendo di cantare,
No.
Sia tranquillo.
Ho già rifiutato la prima, nel prequel.
Peccato
lì.
Perché sta per uscire il primo disco della figlia di Grillo.
Il primo disco della figlia?
Sì, se ne parla molto in questi giorni in rete. Si intitola Rex Mida, c'è anche un promo che sta girando. Non lo faccio sentire.
No, dai, per favore.
Però magari quando esce il disco lo valutiamo insieme. Rex Mida di Luna Grillo. Invece è stata una lunga estate calda.
Popolare Network.
Internet fino a 100 mega e telefono volano a 25.
È finito.
È finito?
È stata una lunga estate calda.
Sì, va bene, sta succedendo qualcosa, un grandissimo casino, ma ce ne faremo una ragione. Dicevamo...
Secondo me è il capitalismo cannibale che...
Sì, credo che sia proprio il capitalismo cannibale. Va bene, è andata così, se non altro adesso sappiamo che ore sono e forse le cose si metteranno per il meglio. Dicevamo, è stata una lunga estate calda sul fronte indagini, sanzioni. Sì. Multe che hanno colpito ora qua, ora là, imprese, banche, eccetera. Facciamo un po' il punto riassuntivo di tutta quanta la vicenda.
Allora, facendo il punto della situazione, vengono fuori degli elementi di grande interesse. Innanzitutto l'ammontare complessivo delle multe che sono state comminate ha superato complessivamente i 260 miliardi di dollari. Queste sono stime della London School of Economics. In testa tra le multe più pesanti quella di Bank of America, che da sola ha cubato 110 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti fanno la parte del leone su questo fronte, perché il 60% circa, il 58-39% delle multe comminate sono state comminate nella giurisdizione americana degli Stati Uniti, il 17-76% nel Regno Unito. Drammaticamente, questo già mi sembra un elemento di interesse, l'Unione Europea ha solo lo 0,65% dell'ammontare di queste multe.
E per quello che vengono tutti in Olanda.
È per quello che vengono tutti in Olanda e soprattutto per quello che l'Europa non funziona. Non è però tutto, come dire, positivo, nel senso che la maggior parte delle multe finisce al tesoro, è finito al tesoro americano, pochi i risarcimenti, ma soprattutto i multati godono di sconti fiscali, quindi pagano le multe ma possono detrarre l'ammontare fiscalmente, e quindi va a incidere sull'andamento positivo per quanto riguarda gli utili. Non è finito il capitolo multe, nel senso che secondo le previsioni, queste che abbiamo fatto noi come valori, girano ancora un centinaio di miliardi di procedimenti aperti che potrebbero sfociare in multe. I più grossi sono quelli relativi alle manipolazioni del mercato dei cambi, del mercato delle materie prime, del mercato dei tassi di interesse, degli indici in base ai quali si fanno i mutui. Vi ricordate la vicenda del Libor? E quindi complessivamente alla fine l'ammontare complessivo potrebbe raggiungere i 350-400 miliardi di dollari. Molta parte di questi soldi potrebbero essere utilizzati se montasse una certa pressione, per esempio per ridurre la fiscalità sui lavoro dipendente, e quindi restituire indirettamente parte di quello che è stato rubato dalle banche, perché di questo si tratta, ai contribuenti e ai cittadini che invece sono stati costretti a salvare lo stesso sistema finanziario con denaro pubblico. Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale abbiamo superato i 20.000 miliardi di dollari.
Allora, sul fronte delle inchieste internazionali, l'ultimo capitolo è quello che riguarda PIMCO, che in questo momento è sotto indagine della SEC. Che cos'è PIMCO? Non è il nome di battesimo di Panco. Cosa fa PIMCO?
Beh, PIMCO è uno dei grandi gestori di fondi a livello internazionale. È uno di...
Ha cominciato distruggendo la casetta in Canada e poi è cresciuto.
No, non ha. Non so perché la casetta
è
in Canada.
È un giorno PIMCO, Panco...
Ah, cioè, oh, Madonna, no, non ce l'avevo presente. Stamattina non riesco ad avere presenti.
Vabbè, perché la SEC sta indagando PIMCO?
Beh, perché PIMCO è uno appunto delle grandi società di gestione finanziaria, è sotto indagine soprattutto per aver fatto un'operazione di quelle classiche da squali della finanza, cioè aver rastrellato bond a prezzi di sconto, aver fatto una speculazione sapendo che la stessa operazione era un'operazione al limite della legalità, e quindi da questo punto di vista PIMCO rischia è una di quelle che rischia la famosa multa, un pezzo di multa e un procedimento giudiziario. È una società che è nata nel 71, è un maggiore investitore sul mercato appunto delle obbligazioni a livello mondiale e ha in gestione, tienti fermo sulla sedia, 1.970 miliardi di dollari.
Cioè,
la gestione di PIMCO è praticamente un decimo del PIL degli Stati Uniti da sola, e più del PIL della stessa Italia. Insomma, questo è l'ammontare complessivo in gestione, e è evidente che da questo punto di vista si voglia fare chiarezza, e l'inchiesta per ora è aperta dalla SEC. Non ci sarà il ministro della giustizia americano a condurre le indagini, perché come noto ieri ha annunciato che dovrebbe dimettersi dalla guida appunto del ministero della giustizia, che è di fatto l'entità giudiziaria più importante per queste operazioni di indagine finanziaria.
Torniamo per un attimo ai creditori, perché c'è l'American Task Force Argentina, che è l'associazione che rappresenta quei creditori che avevano investito nei titoli di Stato argentini, che si è comprata una pagina sul Financial Times per denunciare Cristina Kirchner come modello di scorrettezza. Non è la prima volta che fanno azioni di questo tipo, è una sorta di pressione continua e quasi di stalking, ma questo ci aiuta a tornare al punto per vedere che cosa è successo nel frattempo, a che punto siamo con i rischi di default, del nuovo default argentino, e con il braccio di ferro per la restituzione dei crediti.
Beh, io credo che da questo punto di vista tu abbia perfettamente ragione. Questa pagina e le pressioni che vengono fatte sull'Argentina e sulla Kirchner in particolare rasentano, se non superano, quello delle molestie, perché l'Argentina su questo fronte ha assolutamente ragione, è stata costretta, come noto, a suo tempo a dichiarare default. Questa è tutta l'attività giudiziaria che è stata condotta sulla giurisdizione di New York per mettere in difficoltà gli Stati Uniti l'Argentina è in realtà condotta dai fondi avvoltoio, e solo esclusivamente dai fondi avvoltoio, cioè da quelli che hanno rastrellato bond sul mercato e che adesso vogliono portare a casa profitti assolutamente inimmaginabili, e questo è un problema che comunque va risolto a livello internazionale. L'Argentina l'ha già chiesto più volte, anche all'ultimo G20 finanziario sembra che sia stato toccato il tasto appunto della validità della giurisdizione internazionale rispetto ai problemi finanziari di uno Stato sovrano, e come questa sia un'operazione, quella contro l'Argentina, che potrebbe pregiudicare una serie di problematiche a livello mondiale su tutti i temi della finanza e non solo. Insomma.
Visto che ci siamo appena lasciati l'estate alle spalle, stiamo per entrare, anzi siamo formalmente entrati nell'autunno, diverse specie cominciano con la fase delle migrazioni, e mi dicono che i propri fondi avvoltoio stiano cominciando a migrare verso il Venezuela.
Esattamente, l'altro paese, è per quello che stavo dicendo che appunto c'è un stretto legame tra queste operazioni e l'attacco dei fondi avvoltoio verso i paesi sudamericani. Non dimentichiamoci che in questo momento c'è anche la vigilia preelettorale in Brasile, che non è una cosa da poco, perché la prossima settimana si vota appunto nel più grande paese continente del Sud America, e l'insieme dei paesi sudamericani e le loro politiche economiche, alcune politiche economiche che non piacciono al sistema finanziario internazionale, sono sotto attacco. Il prossimo è sicuramente il Venezuela, non si tratta di fare la difesa dei venezuelani o delle politiche dei venezuelani, ma l'idea comunque che i fondi avvoltoio adesso vogliono attaccare anche il Venezuela dà la dimensione della gravità del problema e come il G20 dovrebbe affrontare la tematica a livello strutturale.
Il Venezuela, che a ottobre avrà due scadenze di bond per 4,5 miliardi in un contesto in cui l'inflazione è oltre il 60%, la moneta locale è profondamente svalutata, esaurite, cioè abbattute le riserve in dollari per importare i beni di prima necessità, e i rendimenti dei titoli di Stato e CDS che sono schizzati alle stelle, per cui è proprio terreno di caccia ideale per i soggetti speculativi.
E non è escluso che poi il terreno di caccia probabilmente dal Venezuela si possa spostare, oltre che dal Sud America, verso alcuni paesi africani che si trovano in una situazione molto simile a quella del Venezuela, cioè grande esposizione al debito estero, e ritorniamo alle vicende che avevano caratterizzato gli anni, il periodo degli anni 70, da fine 70 e inizio anni 80, quando intorno al debito dei paesi in via di sviluppo si era scatenata la speculazione a livello internazionale.
In Africa hanno anche un altro problema, e molto serio in questo momento, e lei mi diceva che già si sta scatenando l'effetto Ebola sull'economia.
Assolutamente, l'effetto Ebola è già in corso da più di due mesi, perché la dimensione spaventosamente rilevante dell'epidemia, la gravità dell'epidemia, sta creando forti tensioni, e dentro le tensioni, come sempre, si stanno inserendo gli elementi di speculazione. La più evidente è quella che si sta verificando sul cacao. La raccolta delle fave di cacao, sapete che i più grandi produttori mondiali sono produttori africani, Ghana, Nigeria e Camerun, è il 60% della montare globale, e ci sono timori ovviamente sulle attività di raccolta, e questo ha prodotto un immediato incremento del prezzo del cacao, che è cresciuto solo nel mese di luglio del 40%. Su ogni barretta di cioccolato venduto nel 2013 la grande distribuzione ha guadagnato in media 43 centesimi di dollari, ma questi 43 centesimi di dollari, di questi 43 ai coltivatori ne arrivano solo 3 centesimi di questi guadagni, e questo spiega come la speculazione sta mettendo nuovamente in difficoltà sia i produttori sia i consumatori finali di cacao e quindi di cioccolato.
Professore, abbiamo solamente un minuto prima della fine della trasmissione. Lo so, sono momenti tristi, ma d'altra parte abbiamo una stagione di fronte. In un minuto mi dica che cosa c'è nelle voci riportate da Bloomberg, che dicono che Telecom
è sotto attacco.
E nel mirino degli emiri, cosa vogliono fare? Il califfato telefonico?
Ma no, è evidente che gli emiri stanno guardando molto all'Italia, dopo l'Etihad all'Italia, adesso il Qatar avrebbe nel mirino Telecom, e in particolare la rete di Telecom, visto che siamo ancora in una situazione in cui, nonostante tutto il bla bla delle nostre governi, non è stato fatto nulla, e quindi nel riassetto di Telecom il rischio che investitori esteri molto interessati come i fondi del Qatar possano mettere in piedi una cordata che sarebbe già pronta da 7,5 miliardi per conquistare Telecom e la rete.
Pensi Borghezio che deve cambiare il contratto telefonico e chiama il call center in Qatar. È vero che adesso lo chiami in Albania, per cui per Borghezio non fa una grossa differenza.
Però l'idea della tele come in mano ai catarioti.
C'è un che di simbolico. Alle 8:58 minuti noi andiamo a chiudere questa prima puntata della nuova stagione del Giorno delle Locuste. Ricordiamo a tutti quanti che quest'anno c'è un prequel della trasmissione alle 7:45 fino alle 8 e poi dalle 8:35 alle 9. Professor Di Stefano, spero di rivederla qua, ma direi che mi è fiorito nel corso della trasmissione, ha cambiato faccia, tutte le pillole che ha ingurgitato hanno fatto molto bene. Dica qualcosa di positivo sulla multinazionale del farmaco.
Ma io non uso la multinazionale del farmaco, te l'ho già detto, prendo solo medicine omeopatiche naturali, salvo gli antibiotici.
Vabbè,
quando
vabbè.
Proprio sto
adesso,
male.
Adesso vado a controllare. Vado
sì, sì, vieni.
I foglietti illustrativi. Ascoltatori, buona giornata, vi lasciamo nelle mani del Mattino di Popolare Network, e noi ci rivediamo tra una settimana. Ciao!
Ciao, ciao!